Repubblica Notizie dalla Piana. Buongiorno Pierfrancesco.
Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori, buongiorno.
Innanzitutto degli aggiornamenti, perché sì, ci eravamo lasciati con degli appuntamenti importanti.
Partiamo dall'esplosione del deposito dell'ENI di Calenzano, si parla di risarcimenti, insomma aggiorniamo la questione che da quel drammatico dicembre dell'anno scorso stiamo seguendo, per Francesco.
Vicenda assolutamente controversa, ma insomma piano piano si inizia a squarciare questo velo che appunto c'è sui risarcimenti, su chi deve avere dei soldi per i danni subiti. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro mercoledì pomeriggio, per la precisione, in comune a Calenzano, della commissione deputata a svolgere delle indagini su quello che è stato l'incidente del 9 dicembre del 2024, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Monia Monni. Si parla di risarcimenti, giusto Raffaele, dicevi giustamente, momentaneamente sono stati liquidati 171.000 euro ai privati. Quello che ancora deve sbloccarsi è la questione di chi nei dintorni ha delle ditte, ha delle aziende, che è rimasto danneggiato dall'esplosione. Ricordiamo che i danni li hanno subiti fino a una distanza massima di oltre 2 chilometri rispetto al deposito dell'ENI, quindi immaginiamo quante realtà produttive piccole e grandi sono state coinvolte. Si parla di 360 denunce, 134 delle quali ancora non particolarmente dettagliate, e quindi sarà necessario un approfondimento. 180 i fabbricati coinvolti, 80 le auto, questo per darvi un po' di numeri su quella che è stata l'entità dell'incidente.
Resta
il fatto, e concludo, nei giorni scorsi ho sentito la CNA, per quanto riguarda le aziende del territorio, ancora è tutto fermo se si parla di realtà produttive.
Dal punto di vista invece ambientale, è mancata la presenza di ARPAT per avere risposte a riguardo sul danno ambientale provocato dallo sversamento?
Ma io penso che ancora influisca il fatto che ci sono le indagini in corso, c'è chiaramente il segreto istruttorio e ancora non è possibile sbilanciarsi più di tanto. Certo è che siamo a marzo, quindi quando sono passati tre mesi esatti, perché appunto oggi è il 10 di marzo, tre mesi esatti, e ancora un quadro preciso della situazione non ce lo abbiamo.
Infatti sembra un secolo fa, invece sono solo 3 mesi, serve un quadro preciso. La questione delle imprese che sottolineavi è molto importante, perché poi è lì che ci sarà l'entità anche più cospicua e sostanziosa e urgente per quello che riguarda i risarcimenti. Quindi rimarremo su questa notizia.
Aggiungo un piccolo dettaglio: si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà organizzate a favore di chi è rimasto danneggiato dall'esplosione.
Ci dà invece conto, ritirando un po' le fila del discorso, di quello che sta succedendo a Campi Bisenzio rispetto alla tranvia, perché risultano addirittura 1.600 firme raccolte da una petizione pro tranvia, mentre sulla variante e sul passaggio da quella famosa via
San Giusto,
di San Giusto, se non sbagliamo, e quindi le petizioni in quel senso erano contro da parte di numerosi residenti. Che sta succedendo a Campi Bisenzio?
Anche perché, Francesco, facci capire appunto questa differenza, perché in realtà a Campi sono tutti d'accordo e desiderosi di avere la tranvia, con la differenza di una strada, diciamo, di un passaggio.
No, a proposito di, consentitemi la battuta, a proposito di vicende senza fine. Allora, per fare un po' di chiarezza, nei giorni scorsi è partita questa raccolta di firme da parte di questo gruppo che si definisce Pro Tranvia, prima sulla piattaforma change.org, quindi online, e poi anche in forma cartacea. E diciamo che sono un gruppo di campigiani, come dice il nome stesso che racchiude il gruppo, che sono completamente favorevoli alla tranvia. Raffaele diceva della strada, anche te Chiara, di via San Giusto. anche loro sarebbero favorevoli alla tranvia, certamente non al passaggio di tram e rotaio dalla strada. Ci siete stati anche voi, avete visto le dimensioni particolarmente ridotte della strada stessa, che poi sarebbe una delle poche che collega la periferia al centro di Campi. Quindi diciamo sono un po' sulla stessa linea. Il sindaco da parte sua ha annunciato nei giorni scorsi una diretta Facebook che sarà il 12 la sera dopo cena e un'assemblea pubblica al Circolo Rinascita invece il 19 di marzo, in cui lui ha annunciato sui social che dirà tutta la verità sulla vicenda della tranvia. Non nega la contrarietà, cioè dice che non è vero che l'amministrazione è contraria alla realizzazione della tranvia, anzi, e ci sarebbe c'è una delibera di giunta di un anno fa che attesta quello che dice il sindaco, sempre secondo quello che scrive lui sui social.
E questo è interessante, è uno dei primi appuntamenti pubblici in cui davvero c'è questo confronto, perché se non sbaglio i cittadini di Via di San Giusto lamentavano una mancanza di interlocuzione con l'amministrazione.
Sì, probabilmente sono le prime due iniziative pubbliche organizzate dall'amministrazione. In tutto questo c'è la questione della conferenza dei servizi, che chiaramente non si chiude, l'ultima è stata all'inizio di gennaio. Ci sono tante perplessità sul perché questa conferenza dei servizi non si chiuda. Il comune da parte sua rilancia dicendo che si tratta di una progettazione complessa e quindi c'è la necessità di avere tutti i tasselli del puzzle che vadano al loro posto. Resta come una scure, come una mannaia la data del giugno 2026, che è il termine ultimo per avere i fondi PNRR. Ricordiamo che la tranvia che arriverà anche a Campi è finanziata con fondi PNRR, 280 milioni, e che i lavori devono essere ultimati entro quella data. Di recente c'è stata un'assemblea a Campi, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Baccelli, che ha ribadito che i tempi sono strettissimi. Abbiamo messo tutte le carte sul tavolo, ci vorrebbe qualcuno che ci dicesse: io ho provato a chiedere da più parti ma nessuno mi risponde, qual è il termine ultimo per cui i lavori devono assolutamente partire? No, il termine ultimo è quello, mi hanno risposto, del giugno 2026, quindi insomma capite anche voi che la questione è abbastanza nebulosa. Sono tutte queste prese di posizione che secondo me da un lato si aiutano a fare chiarezza sulla vicenda della tranvia, dall'altra probabilmente complicano ulteriormente le cose.
Vabbè, infatti vedremo quello che accadrà anche in attesa di questo appuntamento del 12.
Ci scrivono al 342 81 04 111: sinceramente anche a Sesto Fiorentino si aspetta la tranvia, doveva essere una delle prime a essere fatta dopo la linea 1, ma noi rimaniamo sul territorio di Sesto Fiorentino perché vogliamo occuparci anche del museo Ginori. Oggi avere il parco chiuso e le attività culturali della fondazione ferme è inaccettabile, sono dichiarazioni del Partito Democratico sulla fondazione del museo Ginori, ma è stata affrontata anche dal suo referente primario, il professor Montanari, per quanto riguarda la fondazione, e rispetto al governo siamo fermi anche su questo.
Anche lì tutto fermo, ricordiamo la questione del CDA che è scaduto nei mesi scorsi. Come giustamente dicevi te, Chiara, il professor Montanari ha scritto una lettera aperta al ministro della cultura, al ministro Giuli, perché venga presa una decisione, perché da mesi il museo della Ginori è chiuso e anche qui non si vedono aperture, non si vedono sbocchi. Il CDA uscente era disponibile a ripartire, però per il momento è sempre tutto chiuso. Ecco, resta fra l'altro anche la
Marina. Perché accade questo, per Francesco?
Bella domanda. Bella domanda. Io un'idea ce l'avrei, però me la tengo, no, a parte le non lo so, probabilmente sono i tempi del nostro paese che richiede, lo sappiamo.
Oppure
tutti.
Fa tutto parte di un pacchetto Toscana governo, insomma, che non è di facile gestione sotto molti punti di vista, diciamo.
Ci mettiamo anche l'alluvione? ci mettiamo
anche la legge sul turismo e su ci mettiamo anche il fine vita, insomma, perfetto. Ci siamo capiti, Pier Francesco. Ma
che poi uno dice ma che c'entra? Infatti, prego, Pier Francesco, prego.
No, permettetemi di mettere in evidenza anche l'amarezza delle tantissime associazioni, l'AUS, l'Associazione Comunale Anziani, il CAI, il La Pro Loco, che si occupavano dell'apertura e della chiusura del museo a titolo puramente volontario, e che anche loro hanno voluto mettere in evidenza la gravità della situazione.
Infatti, anche questa è una cosa da sbloccare al più presto, anche perché il blocco delle attività è veramente un grosso danno, compreso anche questa funzione sociale che ricordavi
esatto,
adesso
esatto.
Nelle ultime tue battute, non certo secondaria. Spostiamoci infine a Signa, se sei d'accordo, per quello che riguarda la sicurezza, i nuovi gruppi di controllo di vicinato. Ci racconti che succede da questo punto di vista?
Allora, intanto partiamo da un dato di fatto, che ultimamente la questione della sicurezza a Signa è molto dibattuta. Io non so se i social sono una cassa di risonanza o meno di quello che succede, però si registrano quotidianamente episodi di microcriminalità diffusa. È dei giorni scorsi la notizia della nascita del quarto gruppo di controllo di vicinato, denominato controllo di vicinato Casone, che è una parte del territorio più vicino a San Mauro che a Signa, ma comunque sempre nel territorio di Signa, che chiama a raccolta, come ben sapete, i cittadini, in modo che si facciano da tramite con le forze dell'ordine per segnalare eventuali episodi sospetti, persone non conosciute che si aggirano nel territorio, tutto quel lavoro che può essere utile alle forze dell'ordine per intervenire. La prevenzione si dibatte da sempre che può essere un comportamento significativo per combattere la criminalità diffusa. Ecco, questi gruppi di controllo del vicinato, ricordiamo, a Signa sono già 4, quindi tanti cittadini coinvolti a stretto contatto con l'amministrazione comunale e con le forze dell'ordine, in modo che sia un deterrente per evitare episodi criminosi.
E questo è quello che accade a Signa. Continuate a scriverci al 342-8104-111. Sono molte le persone che ci scrivono, come dire, che apprezzano questa nostra rubrica del lunedì mattina con pianonotizia.it, proprio per raccontare quello che accade in un territorio molto vivace e pieno di questioni come la Piana.
Anche perché non è che possiamo appunto accendere un microfono solamente per un fatto di cronaca o per situazioni, passatemi in gioco di parole, tragico, perché esplosive, no? Situazioni davvero che diventano un quadro ingestibile che non può non essere preso in considerazione. La Piana ha una sua storia, ha un suo passato, un suo percorso anche di urbanizzazione, sviluppo, è un grande laboratorio sotto molti punti di vista, anche politico, e quindi vale la pena anche periodicamente, no, affrontarne le varie sfaccettature. Grazie dunque ai colleghi.
60 gradi.
Grazie per Francesco Rissi,
grazie a voi, a lunedì prossimo. Grazie, buongiorno.
alle 9 di questo lunedì 10 marzo 2025. Questa è Controllo Radio. Non perdete tra pochissimo Controllo Radio, Controllo Radio Web TV, anzi senza web, Controllo Radio TV. Vino e politica, quanto il territorio esprime e quanto l'Europa risponde. Una trasmissione realizzata in Vigna con l'europarlamentare Dario Nardella.